Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno da Stefano Rescinski in studio questa mattina per la nostra rassegna stampa. Vi do subito quelli che sono gli appuntamenti della giornata di oggi per quanto riguarda l'attività del Papa. Vi ricordiamo alle 17 in Basilica Vaticana i primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Alla liturgia segue la recita del tradizionale Te Deum di ringraziamento a conclusione dell'anno civile e la benedizione eucaristica, e poi al termine la visita del presepio in piazza San Pietro. Sempre in Vaticano, presso la Basilica, ci sarà l'esposizione della statua della Madonna incoronata proveniente dalla Basilica Santuario Madre di Dio incoronata di Foggia, affidata all'Opera Don Orione. La statua viene posta accanto all'altare della confessione sotto il baldacchino del Bernini, e sicuramente ne parleremo nel corso delle nostre trasmissioni di questa mattina. Per quanto riguarda invece quello che avviene in Italia, ricordiamo Cagliari, la 52esima edizione della Marcia per la Pace organizzata da Pax Christi, ufficio CEI per giustizia e pace, Caritas e Azione Cattolica, e dalla diocesi locale. Ancora, per quanto riguarda gli appuntamenti di oggi, dall'ANSA ovviamente segnalato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alle 14 invece a Roma, presso lo stadio delle Terme di Caracalla, l'evento We Run Rome, una gara di corsa di 10 km arrivata alla decima edizione. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti di oggi, e adesso passiamo a vedere cosa ci dicono i giornali che trovate in edicola. La nostra rassegna inizia come di consueto con l'Osservatore Romano, che è in edicola da ieri pomeriggio. Abbiamo un titolo di apertura che riguarda l'appello e la preghiera di Papa Francesco per le vittime dell'attentato a Mogadiscio avvenuto sabato, con un approfondimento a firma di Giulio Albanese sulla minaccia jihadista sulla Somalia. E poi ancora abbiamo l'editoriale del direttore Andrea Monda intitolato Un anno tra cronaca e storia. Questi sono i principali titoli della prima pagina. Passando ad Avvenire, invece, abbiamo un'apertura in taglio alto con una analisi su quanto sta avvenendo nel mondo e soprattutto quelle che sono state le grandi mobilitazioni, con un tentativo di bilancio. Il titolo è Ambiente e uguaglianza: dal 2019 le battaglie per il 2020. Questo tema delle battaglie condotte un po' in tutto il mondo in favore della democrazia, di protesta nei confronti delle ingiustizie, è un tema ricorrente sui giornali di oggi, che tracciano il bilancio dell'anno che si conclude oggi e soprattutto con le aspettative per il 2020. Nel caso di Avvenire è a firma di Luigino Bruni, inizia con il 2019 verrà ricordato per due novità epocali tra loro intimamente connesse: un nuovo protagonismo dei giovani e degli adolescenti e una consapevolezza globale della drammaticità e irreversibilità della crisi ambientale. Questo della crisi ambientale è un altro dei temi che tiene banco sui giornali di oggi, nei bilanci di fine anno, ovviamente con diverse storie che poi ci riportano a quella che è stata la grande protagonista delle lotte per l'ambiente di quest'anno, che è Greta Thunberg. E vedremo poi nel dettaglio cosa scrivono su questa giovane donna, e soprattutto quello che colpisce è l'intervista che è stata fatta al padre di Greta Thunberg, che esprime le preoccupazioni anche per quello che è il linguaggio d'odio. Quello del linguaggio d'odio è anche uno dei temi che vengono sottolineati. Abbiamo l'odio contro le fedi, ancora centropagina, con il rapporto di Fides che riporta 29 vittime, la maggior parte in Africa. Il martirologio dell'anno è il titolo, ecco gli operatori cristiani assassinati nel mondo. E poi c'è un collegamento nell'occhiello, paura tra gli ebrei dopo l'attacco a New York, e in Texas c'è stata una sparatoria in chiesa. Questo della paura degli ebrei dopo l'attacco di New York, quindi il pericolo antisemitismo, è l'oggetto dell'editoriale di Andrea Riccardi, che si intitola Non si scherza con il fuoco, antisemitismo e odio, i doveri dei leader. Andrea Riccardi sottolinea che quello che è avvenuto a New York è il 13° attacco antisemita dall'8 dicembre a oggi, e così lo ha detto e ha sottolineato il governatore dello Stato di New York, Cuomo. Riccardi dice: non ci si può fermare alla rituale deprecazione, bisogna andare a fondo per capire l'inaccettabile processo di odio all'ebreo, tra virgolette, se vogliamo fermarlo e batterlo. Innanzitutto c'è da garantire la libertà alle persone e la sicurezza dei siti ebraici, ma non basta. Infatti a 70 anni dalla Shoah, dice Riccardi, lo stereotipo antisemita è vivo e circolante su un terreno profondo che sottostà alle più diverse genealogie politiche, lì pronto per essere usato da chi cerca un nemico ancestrale cui attribuire i mali di cui si sente colpito, di cui crede colpita la società. Pesca nelle profondità oscure della storia che razionalmente paiono legittimarlo, queste squallide operazioni sono favorite dall'incandescente temperatura di odio innalzatasi negli ultimi anni. Qui la responsabilità del linguaggio, delle figure pubbliche che tanto influiscono su società ormai largamente deprivate di corpi intermedi, come si spiegherebbe altrimenti che con il nuovo ministro dell'interno Luciana Lamorgese e il discorso più sereno del nuovo governo sull'immigrazione, gli italiani ne sono meno preoccupati? Quindi fa una riflessione su quella che è la responsabilità del linguaggio da parte dei politici, e nella fattispecie cita l'esempio di quanto avviene in Italia. Il Corriere della Sera apre con una questione tutta di politica italiana: sfida sul reddito e quota 100, scontro anche su prescrizione. Fioramonti lascia il movimento, Bettini dice sì a una lista del Premier. Sono reddito e cittadinanza e quota 100, prescrizione, concessioni autostradali, Alitalia e Ilva, i terreni di scontro nella maggioranza in vista della ripresa dell'attività di governo con il vertice programmato per il prossimo 7 gennaio. Il Partito Democratico chiede che reddito e pensioni vadano rivisti, mai replica secco il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Intanto l'ex ministro delle istituzioni Lorenzo Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle. Anche i renziani mettono in guardia il governo sulla giustizia, rischia sulla prescrizione, i toni si stanno inasprendo. Quindi insomma dal 7 gennaio ci sarà una ripresa della politica italiana assolutamente incandescente. A centropagina sul Corriere della Sera una notizia che in realtà circola moltissimo da ieri pomeriggio sui social network, con la fotografia del crollo di una volta sull'autostrada A26, caduta di calcinacci, dice crolla in Liguria un pezzo di galleria, chiusa la A26 per il distacco di una volta, sono caduti pezzi di cemento e calcinacci provocando code e disagi. Insomma, si riapre la polemica su quella che è la manutenzione della rete viaria italiana. E poi l'editoriale del Corriere della Sera lancia una riflessione sulla Libia e su quella che è la situazione libica, e soprattutto sul ruolo che l'Italia dovrebbe svolgere in questa parte del Mediterraneo. L'editoriale di Franco Venturini: una tenaglia mediterranea si stringe sull'Italia e rischia di farle vivere nel 2020 il suo più grave smacco diplomatico dalla fine della guerra. la perdita della Tripolitania, complici la guerra civile in Libia e la decisione di Turchia e Russia di inviare uomini e armi sul campo di battaglia. L'Italia delle interminabili liti interne si scopre all'improvviso al centro di una grande partita geopolitica che non aveva previsto, che minaccia i suoi interessi energetici e che lascia poco spazio al tentativo di governare i flussi migratori che proprio dalla Tripolitania giungono sulle nostre coste. E di questo parleremo in maniera approfondita più avanti nel corso della trasmissione con l'aiuto del nostro ospite. Un altro dei temi, sempre dal Corriere della Sera, che viene messo in evidenza, ma all'interno del quotidiano, in primo piano è il rapporto dell'Istat, che viene ripreso da diverse testate. Ovviamente il dato allarmante è il fatto che l'Italia diventa un paese sempre più vecchio, calo delle nascite, calo anche delle morti per anzianità, il paese invecchia e poi c'è il problema ovviamente di tutti i giovani che lasciano l'Italia per cercare fortuna all'estero, con un numero che non viene riequilibrato neppure dagli ingressi dei nuovi migranti. La stampa apre anch'essa con la politica italiana, intervista al leader di Italia Viva che attacca la legge simbolo dell'esecutivo giallo-verde. Il titolo è Renzi, il reddito va cancellato. Al sud servono investimenti, non assistenzialismo. In Senato i numeri per modificare la buona fede. Il governo prepara la riforma di quota 100, riduzione delle finestre per il pensionamento nel 2021. Quello che è particolarmente interessante sono i due articoli di Spalla in apertura sulla stampa. Uno a firma di Tahar Ben Jelloun, il nuovo sogno dell'Algeria, descrive quella che è la situazione in questo paese, soprattutto quelle che sono le ragioni che portano alle rivolte, alle fortissime proteste di piazza che sono in corso e che preoccupano moltissimo i vicini dell'Algeria. E poi un articolo a firma di Maria Corbi, le paure del papà di Greta, con una nota che indica quello che è un bisogno di normalità. E qui lo leggeremo poi da un articolo invece su Repubblica che dedica un grande spazio a queste preoccupazioni del papà di Greta Thunberg, che sono le preoccupazioni di un padre per la figlia adolescente, non tanto per quello che è il suo impegno quanto per il fatto di essere oggetto di haters, di odiatori seriali sulla rete che attaccano questa giovane donna per la determinazione con cui porta avanti i propri ideali in difesa dell'ambiente. La stampa dedica una grande pagina all'interno, a pagina 6, alla questione dei dati diffusi dall'Istat: meno immigrati e più gente che espatria. Istat in Italia, record negativo della natalità. Il paese si spopola e perde quote di giovani e laureati, così frenano gli investimenti e la crescita del PIL. Per quanto riguarda invece Repubblica, e cerco di andare veloce perché siamo già fuori con quello che è il tempo del primo approfondimento, Repubblica invece dedica l'apertura alla mappa dell'anno che verrà e domina il titolo nuovamente Matteo Salvini. Anti Salvini cercasi, questo è il titolo che pone Repubblica. Nel sondaggio di fine anno emerge un paese diviso pro e contro il leader della Lega, l'unico a tenergli testa è Papa Francesco, gelo di Di Maio sul Premier che resta in politica, e poi questa sera il discorso di Mattarella. Repubblica quindi ha fatto un sondaggio, all'interno ci sono molti dati, vengono sviscerati, e poi questo approfondimento sulle preoccupazioni del padre di Greta Thunberg è la storia proposta a pagina 15. Greta oggi è felice, ma ha sofferto. Mi preoccupa l'odio, lei ci ride su. Alla BBC parla Svante Thunberg, che è il padre della giovane attivista. All'inizio non ero d'accordo che saltasse la scuola, spiega, per scioperare, ma spiega anche che questo impegno ambientalista della figlia l'ha anche aiutata a uscire da una forma di depressione che preoccupava molto i genitori. Oggi alla preoccupazione per lo stato di salute della figlia adolescente si sostituisce la preoccupazione per il fatto di essere oggetto di odio e di campagne diffamatorie per il suo impegno. Però durante questa trasmissione sulla BBC Greta Thunberg ha anche incassato i complimenti di un grande divulgatore scientifico naturalista, Sir David Attenborough, che ha detto di lei: ha realizzato cose che molti di noi impegnati da decenni non siamo riusciti a fare. E noi passiamo in questo momento proprio a affrontare le prime notizie di oggi con il nostro primo ospite, che è Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia politica presso l'Università Gregoriana. Grazie per essere con noi, Rocco D'Ambrosio, professor D'Ambrosio. Grazie
davvero. Grazie a voi dell'invito. Buongiorno, buongiorno.
Allora, non abbiamo tantissimo tempo, però ci sono alcune notizie che possiamo iniziare a commentare. Intanto possiamo fare un bilancio. Diciamo che un elemento ispiratore può essere il fatto che Papa Francesco viene riconosciuto comunque come uno dei personaggi che capace di influenzare quello che è l'orientamento delle persone, soprattutto nei confronti delle questioni sensibili del pianeta, nonostante ovviamente il grande impegno sia anche quello della riforma in un certo senso della curia e quindi dell'immagine della Chiesa nel mondo. Come si può diciamo così tracciare in poche parole quello che è un bilancio di quello che sta avvenendo intorno a Papa Francesco?
Credo che il bilancio sia più importante sia quello relativo al fatto che il Papa porta una novità nella tradizione, che è un po' l'elemento costante della Chiesa, cioè l'incarico che ha avuto, lo ha detto anche lui diverse volte, dal conclave che lo ha eletto, è quello di rinnovare nella tradizione, e sappiamo bene anche i temi su cui si è espresso questo rinnovamento, cioè la riforma interna della Chiesa, lo slancio ecumenico, lo slancio missionario. Forse non era prevedibile, ma c'è stato, e cioè in maniera rilevante, il fatto che il Papa sia realmente uno dei leader mondiali più seguiti, più ascoltati, anzi mi permetto di dire certe volte più fuori della Chiesa che dentro la Chiesa. Ma questa sua sequela che raggiunge soprattutto fuori dalla Chiesa deriva anche da una crisi, secondo me, della leadership a livello mondiale. Il Papa è un uomo autentico, secondo me piace perché è autentico, va dritto al sodo, tocca i temi nodali della vita umana, sociale, politica, e ha una parola che non è una parola scontata.
Non ha una parola scontata e soprattutto è sempre una parola rivolta ai contenuti, rivolta al futuro, rivolta ai giovani, a dare un senso concreto a quello che si fa nel quotidiano, no? Il famoso suo appello a non sedersi, a non essere giovani in pensione, come li definisce lui. C'è anche un altro elemento che potrebbe aiutarci in una valutazione, cioè il fatto che troppo spesso sentiamo nella nostra società persone che parlano con un linguaggio d'odio, e che poi vediamo che è un linguaggio vuoto, perché non porta in realtà a nulla di costruttivo, mira semplicemente a colpire chi cerca di fare qualcosa. Anche Papa Francesco non è esente dall'essere vittima dei linguaggi d'odio, e questo dei linguaggi d'odio è un tema ricorrente sui giornali di oggi.
E certo, anzi potremmo dire che è un fiume che appare molte volte carsico, che distrugge le relazioni, e qui credo che il Papa, io non l'ho mai sentito essere né esortativo, né, come dire, come si direbbe, né fare la buona omelia del parroco di campagna, ma andare ai fondamenti del nostro vivere sociale e di saper descrivere anche con poche battute le prospettive di una società abbandonata all'odio, cioè che è una società che si distrugge, che non accoglie. Ho sempre ammirato questo in Papa Francesco, cioè la semplicità con cui dice dei concetti profondi e al tempo stesso non sono chiusi in se stesso, ma aprono delle prospettive. Ed è quello di cui ha bisogno questo mondo e probabilmente sarà quello che lo rende per tanti, e per me compreso che sto parlando, un profeta di riferimento.
Rocco D'Ambrosio, lei è docente di filosofia politica presso l'Università Gregoriana. Come si può leggere, diciamo così, un po' quello che è la preoccupazione? Io ho voluto dare grande spazio questa mattina alla preoccupazione del padre di Greta Thunberg per il fatto di essere diventata oggetto di odiatori solo per il fatto di avere un grande ideale, di perseguirlo con grande determinazione, che poi è un impegno, quello in favore dell'ambiente, che è veramente rivolto al bene dell'umanità, quindi per tutti noi.
Io non mi spaventerei dell'odio, anche se ci mancherebbe altro, fa male, esprimiamo la solidarietà a Greta e alla famiglia, perché l'odio è sempre esistito. Forse oggi quello che è cambiato è che ci sono più mezzi per esprimerlo, per moltiplicarlo, per amplificarlo. E l'odio è un elemento umano, l'aggressività stanno purtroppo nel cuore delle persone e oggi vengono amplificate dai mezzi che abbiamo, dai social. Quindi non ci scoraggiamo su questo, ma dobbiamo lavorare per sanare alcune sacche di umanità ferite da questi atteggiamenti negativi. Riguardo a Greta, ho letto con molta attenzione e molto piacere l'intervento del papà, perché secondo me il padre che esprime la preoccupazione, quindi diremmo in linguaggio semplice, non si è montato la testa, ecco, perché avere una figlia che ha una fama mondiale potrebbe portare anche la famiglia a montarsi la testa. Invece il padre sa bene che stiamo parlando di un adolescente che fra pochi giorni farà 17 anni, ma che sente di avere una missione, ma vuole anche rimanere adolescente. Questo è un monito molto importante, anche a livello di leader mondiali. Dobbiamo portare avanti una missione senza montarci la testa, senza pensare di essere unici, indispensabili, insostituibili, ma portare un contributo a questo mondo con la caratteristica di Greta, che mi è sempre piaciuto, è che il suo contributo lo porta con scienza e coscienza, nonostante, cioè, anche se ha appena 16 anni, 17 anni, questo è molto molto bello, è un monito a tutti i leader mondiali, ma anche a tutti i semplici cittadini e cittadine.
Sarebbe bello avere la sua determinazione, soprattutto in politica.
Esatto.
Bene, Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia politica presso l'Università Gregoriana, grazie davvero per essere stato con noi anche in quest'ultimo giorno dell'anno, e quindi ci lasciamo con i migliori auguri per il 2020. Speriamo davvero che sia un ottimo anno.
Un buon anno a voi. Visto che abbiamo parlato di Greta, speriamo di avere anche noi più cuore, più scienza e coscienza nella vita comune.
Perfetto, speriamolo. Grazie ancora. Bene, siamo diciamo a metà della nostra rassegna stampa. A questo punto io do la linea alla regia per un breve stacco musicale, poi torniamo con gli altri temi che ci propone la stampa di oggi. Honey, if I get restless, baby, you're not. Bene, e Sir Elton John che ci dà la carica questa mattina tra un approfondimento e l'altro. Adesso però è il momento di sentire come va con la viabilità, quindi ci colleghiamo con il servizio Luce Verde della Polizia Locale di Roma Capitale. Abbiamo al telefono l'istruttore Auretta Crialesi. Buongiorno e buon anno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Traffico regolare sulla rete viaria cittadina. Al momento non abbiamo segnalazioni di criticità, se non difficoltà alla circolazione per i rilievi di un incidente avvenuto in via Cernaia e rallentamenti in via del Forte Braschi, anche qui per un incidente. Per la presenza di ghiaccio in via della stazione di Ciampino raccomandiamo massima prudenza alla guida. Alle ore 14 avrà luogo la corsa di fine anno che prevede tre diverse competizioni, la gara competitiva di 10 km, la gara non competitiva di 10 km e la gara non competitiva di 5 km. Al momento è chiusa la corsia centrale di Viale delle Terme di Caracalla e dalle ore 12 verranno chiuse anche le corsie laterali, successivamente le vie lungo il percorso della gara nel centro storico in Villa Borghese. Per lo svolgimento dei festeggiamenti di Capodanno nell'area del Circo Massimo già da questa notte è chiusa via dei Cerchi e questa sera dalle ore 19 divieto di transito in via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via dell'Ara Massima di Ercole e via della Greca. Per il previsto notevole afflusso di partecipanti all'evento dalle ore 19.30 è possibile la chiusura della stazione Circo Massimo della metro B e dalle ore 21 alle ore 6 di domattina la chiusura della ZTL centrale. Dalla Polizia Locale di Roma Capitale, buon anno alla redazione e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie davvero all'istruttore Auretta Crialesi per le informazioni che ci ha dato sul traffico. Adesso possiamo andare avanti con la nostra rassegna stampa e soprattutto con i nostri approfondimenti. Abbiamo visto, leggendo i vari quotidiani di oggi, che una delle questioni internazionali che tengono banco sulla stampa è quella relativa all'evolversi della situazione in Libia, una situazione resa assolutamente critica dal coinvolgimento di potenze esterne. Abbiamo la Turchia che intende inviare degli uomini e quindi coinvolgersi attivamente nel conflitto, così anche la Russia, è poi una situazione che va a inficiare e a colpire quella che è invece l'iniziativa diplomatica dell'Unione Europea, iniziativa diplomatica che vede tra i paesi attivi anche l'Italia, anche se molti segnalano che ci vorrebbe un impegno più attivo, forse più presente da parte dell'Italia. Per cercare di capire un po' come si sta evolvendo questa situazione, abbiamo in collegamento Eric Salerno, collega, giornalista, esperto di Medio Oriente e autore recentemente di un libro che si intitola Genocidio in Libia, le atrocità nascoste dell'avventura coloniale italiana, edito da Manifesto Libri, un libro che abbiamo presentato già nelle nostre trasmissioni, ma che ci aiuta un po' a ripercorrere quelle che sono le tappe della crisi libica fin dai tempi delle colonie. Eric Salerno, grazie per essere con noi, tra l'altro in collegamento da Gerusalemme.
Grazie ad avermi avuto, sono qui in una città piena di sole.
Eric Salerno, la Libia continua a tenere banco, eppure sembra che ci sia il caos totale anche da un punto di vista diplomatico, poi l'intervento della Turchia e della Russia così pressante su questo paese spariglia sempre le carte.
Sì, quello che mi in qualche modo diverte dal punto di vista storico è che nessuno o pochi rilevano il fatto che siamo tornati indietro di cento e qualche e pochi anni, perché praticamente fino all'invasione italiana della Libia nel 1911 e 14 la Libia apparteneva alla Turchia, apparteneva come tutta quella regione all'impero ottomano che era in disfacimento e che era resistito per quasi 500 anni, per cui oggi ci ritroviamo con Erdogan, il leader turco, che in qualche modo sta facendo vedere che quel territorio lì, che la Libia, ma anche altri paesi nel Medio Oriente, tutto sommato, avevano un'origine turca, un'origine ottomana, e che in qualche modo lui sente diritto di intervenire nuovamente in quella zona.
Erik Salerno, per l'appunto, è una situazione che si sta replicando in tante parti del Mediterraneo, questa di questo scontro indiretto tra potenze che si gioca però sul terreno di altri paesi. È possibile dare una lettura uniforme di quello che sta avvenendo nel bacino mediterraneo, o sono tutti casi a sé stanti?
Io credo che ci sia un disegno, il disegnatore non lo so, forse sono parecchi disegnatori che stanno cercando di dare un nuovo assetto a tutta quella regione, senza arrivare a una guerra di tipo, diciamo, mondiale, di quelli che noi chiamiamo mondiali. Sicuramente la situazione oggi c'ha dentro quasi tutti gli attori più importanti, più armati del mondo, con intenzioni di andare avanti o per motivi di petrolio o per motivi di controllo territoriale o per motivi religiosi, perché poi sono divisi anche nel campo musulmano tra sciiti e sunniti, e alcuni appoggiati dall'Iran e altri appoggiati dai paesi del Golfo. Perciò è un gioco molto difficile, molto complesso. Tutti negano di armare i ribelli di qualsiasi tipo, ma tutti armano questi ribelli, cioè sono tutti attori diretti o indiretti, e sono tanti in questo momento. Non hai menzionato, ma vale la pena parlare del fatto che arrivano migliaia e migliaia di mercenari dal Sudan e dall'Africa subsahariana, che vanno a rafforzare anche quelle parti della Libia che stanno lottando contro quello che la comunità internazionale considera il governo legittimo del paese, anche se è un governo con che io non vorrei avere come mio governo, perché è un governo con stretti legami con la destra, chiamiamosi destra islamista, con la parte più forte.
Erik Salerno, in questo scenario che spazio si può riservare alla manovra diplomatica? Sembra quasi un po' addirittura ingenuo il ruolo dell'Unione Europea. Ci sarà questa task force prevista per il 7 gennaio, e soprattutto quello che un po' tutti i quotidiani oggi mettono in luce, anche con una nota forse un po' polemica, è ruolo dell'Italia, che al momento appare piuttosto debole nella gestione di questa crisi.
Assolutamente debole dall'inizio, è debole l'Italia da quando l'Italia fu costretto da altre forze, da altri paesi stranieri a intervenire per deporre e poi ammazzare Gheddafi. L'Italia è debole da quando il suo interesse sembra unico in questo momento è gestito da Eni, dalla nostra compagnia petrolifera, perché quello è sui pozzi di petrolio e attorno ai pozzi che si sta combattendo, o per il controllo dei pozzi che si sta combattendo. Il ruolo dell'Italia sembra un ruolo minimo nell'azione politica e diplomatica che va avanti oggi. Invece oggi ci vorrebbe una forza delle Nazioni Unite molto forte per cercare in qualche modo o di intervenire anche militarmente, oppure con una pressione politica che oggi nessuno sembra in grado di portare avanti.
Erik Salerno, rimaniamo nel Mediterraneo, e io, prima di farti una domanda su quello che è il clima, forse, che si respira in Gerusalemme in questa fine dell'anno, perché ci sono state tante preoccupazioni per il crescente clima di antisemitismo che viene registrato in varie parti del mondo, con attentati, non ultimo insomma quello di New York, che forse è quello che ci ha colpito di più, perché è sempre stato considerato quello degli Stati Uniti un territorio sicuro da da questo punto di vista. C'è la questione dell'Algeria, ne parla la stampa con un lungo articolo di Tahar Benjelloun che tenta di fare un'analisi per capire quelle che sono le ragioni delle manifestazioni e della rivolta in Algeria. Il titolo è L'Algeria senza militari, l'incognita del Maghreb. È veramente una situazione, diciamo così, destabilizzante quella dell'Algeria, almeno allarma molto i suoi vicini, questo è sicuro.
Ma non c'è dubbio che i militari, che non tutti volevano in Algeria quando hanno preso il potere, e sono riusciti a tenere abbastanza, a rendere stabile il paese, una parte del paese, perché stiamo parlando della fascia settentrionale, il Sahara, la parte meridionale in mano ai gruppi terroristi, e l'esercito controlla alcune delle strade, alcune città interne e consente a qualche turista di arrivarci in aereo, ma questo è quello che controlla l'esercito. Senza esercito probabilmente verranno fuori tutte le contraddizioni di questo paese e anche il conflitto storico tra i berberi e gli arabi. È un conflitto di vecchia data, di lunga data, e sta scoppiando, è scoppiato, è sempre esistito in Algeria, sta scoppiando un po' anche in Marocco, in Libia lo stesso stava scoppiando prima della frattura che ha portato poi alla guerra civile, per cui ci sono tensioni ovunque, come vediamo in altri paesi della regione, tensioni popolari, cioè la gente comincia a muoversi. Non voglio parlare di un inverno arabo, di un nuovo inverno arabo, di una rivolta contro tutti i poteri dittatoriali che gestiscono la regione, però sicuramente qualche cosa si sta muovendo, e in questo circolo di contraddizioni e di mosse popolari potrebbe anche scoppiare qualcosa di molto più grosso. L'Algeria sicuramente è un paese a rischio.
Eric Salerno, veramente in una breve battuta sul quello che è il clima che si respira a Gerusalemme, come arrivano le notizie sugli attentati antisemiti che si sono verificati negli Stati Uniti e che molti insomma descrivono come l'elemento preoccupante di quest'anno?
Difficile una battuta, qui il paese va avanti parlando di elezioni, perché si voterà ancora in primavera per la terza volta in un anno per avere un primo ministro. La parte sicuramente dell'antisemitismo che sta venendo fuori negli Stati Uniti preoccupa per due motivi. Uno, perché sicuramente è un fenomeno nuovo, e questo ovviamente crea perché negli Stati Uniti. L'altro perché c'è una spaccatura all'interno anche della comunità ebraica americana, alcuni favorevoli alla politica di Israele, altri che si staccano da Israele e dalla sua politica nei territori, ma non soltanto nei territori. Non dobbiamo dimenticare che l'ultima dichiarazione di uno dei capi di Stato maggiore qui è stato: Israele si sta preparando a una guerra contro l'Iran. Aggiungo soltanto dicendo, però questa volta se andiamo in guerra contro l'Iran o contro Hezbollah o contro chiunque altro, ci saranno delle perdite sostanziali molto qui in Israele.
Eric Salerno, grazie davvero per il tuo aiuto e per averci dato questo panorama sul Mediterraneo così difficile da decifrare in questi ultimi mesi. Ricordo ancora il tuo libro, Genocidio in Libia, le atrocità nascoste dell'avventura coloniale italiana. Tra l'altro si tratta, se non sbaglio, di una ristampa, è corretto?
È una riedizione.
Una riedizione.
Capitoli che spiegano quello che sta succedendo oggi in Libia, quello che sta succedendo riguardo i migranti, le trattative in corso, il modo di gestire un'ex colonia che è quasi una colonia.
Quindi i temi di attualità che dominano la cronaca di questi giorni. Grazie davvero Eric Salerno per essere stato con noi e tanti auguri per un felice 2020.
Auguri a voi e a tutti i lettori, a tutti gli ascoltatori.
E noi andiamo ancora avanti per qualche minuto con la nostra rassegna stampa, perché ci sono ancora alcune testate che vi vorrei citare, se non altro per i titoli di apertura. Abbiamo detto che tra i temi che dominano la politica italiana la contrapposizione tra personaggi forti, vincenti, perdenti, chi ha più influenza e chi ha più spazio. In questa ottica si muove il Fatto Quotidiano. In prima pagina c'è una fotografia di Matteo Salvini con il volto ritratto nella televisione, il titolo è l'Agicom indaga su Tele Salvini, in par condicio, parla molto più di Conte, quasi il triplo di Di Maio e il quadruplo di Zingaretti, quindi su questo eccessivo spazio in TG e talk da ministro e poi da oppositore, l'istruttoria dell'autority sulle 111 ore in TV da luglio a novembre, questo il Fatto Quotidiano. Il Foglio invece punta l'articolo centrale su il Presidente della Repubblica Italiana, il super anno di Mattarella, tra parentesi giustizia a parte, un presidente più forte che ha limitato i danni del populismo giallo-verde, che non si è opposto alla formazione del nuovo governo anti-pieni poteri, ma il Quirinale è rimasto silenzioso su CSM, Ilva, prescrizione, un bilancio che viene fatto da il Foglio Quotidiano. Il Sole 24 Ore invece si concentra sulla questione delle banche, salvataggio popolare Pop di Bari, l'aumento di capitale arriva a 1,4 miliardi. Vi leggo giusto l'inizio perché le cifre sono interessanti, come per Carige il sistema bancario attraverso il fondo interbancario di tutela dei depositi lancia una ciambella di salvataggio alla Popolare di Bari. Dal fondo arrivano subito 310 milioni di euro. L'intervento approvato ieri all'unanimità dal Consiglio del Fondo dopo la richiesta avanzata venerdì scorso dai commissari avviene attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale della banca e ha carattere anticipatorio nel quadro di un più ampio progetto di rafforzamento patrimoniale di 1,4 miliardi di euro da realizzare nei prossimi mesi. In quest'ambito il fondo si impegna per un importo massimo di 700 milioni. L'altro partner delle operazioni sarà il Mediocredito Centrale. Abbiamo tempo ancora per scorrere velocemente i titoli di apertura del giornale Tempo e Messaggero. Il giornale apre con la politica, Conte Vinaville è il titolo, l'avvocato di se stesso, il premier cambia idea e si incolla alla poltrona, la politica è il mio futuro, Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle, quindi titolo di apertura polemico. Il Tempo invece punta su la figura di Giorgia Meloni, l'uomo dell'anno è donna, questo è il titolo del Tempo, vince Giorgia Meloni, a gennaio con Fratelli d'Italia non andava oltre il 4%, i sondaggi di oggi la danno al 10%, posizioni radicali ma toni bassi, così ha intercettato i consensi anche al di fuori della destra, quindi il Tempo dà lo scettro a Giorgia Meloni per quanto riguarda la politica italiana. Siamo